In un bellissimo libro del 2007, si intitola Molto forte, incredibilmente vicino, quello straordinario scrittore che è Jonathan Safran Foer, descrivendo le sensazioni della madre di una delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle di New York, ha scalpellato in una sorta di scabro rap letterario le immagini che tutti noi abbiamo negli occhi da quel giorno del settembre 2001. Ho acceso la televisione, ho abbassato il volume al minimo. Le stesse immagini ripetute all'infinito. Aerei che vanno contro le torri, corpi che cadono, persone che agitano camicie dalle finestre in alto. Aerei che vanno contro le torri, corpi che cadono, persone coperte di polvere bianca. Corpi che cadono, aerei che vanno contro le torri, aerei che vanno contro le torri che cadono. Persone che agitano camicie dalle finestre in alto. Corpi che cadono, aerei che vanno contro le torri. Avrei voluto essere vuota come una brocca rovesciata, e invece ero piena come un sasso.
Anthony, you okay?
Yeah. I saw papers coming fly out of the middle of the building, and then we went to the staircase to try to get down.
Just get back.
You guys got a toot off your respirator. Can I get a toot? Here it comes. I'm getting behind a car.
Tutti sappiamo come sono andate le cose nell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. O almeno lo crediamo. Perché si può raccontare la stessa storia e non farne la solita storia. Io, Paolo Colombo, docente di storia all'Università Cattolica di Milano, da anni mi sono impegnato proprio a raccontare la storia in maniera diversa. E in questo podcast, che si chiama 8:46, lo faccio parlando dell'attentato suicida più famoso di sempre. Alle 8:46:40, fuso orario di New York dell'11 settembre 2001, la storia cambiò. In Italia erano le 14:46. Fu quello che i marinai chiamano un punto di non ritorno. Qualcosa fra un prima e un poi. Chi c'era, intendo chiunque aveva la capacità di comprendere e di ricordare cosa stava accadendo, rammenta perfettamente dove si trovasse e cosa stesse facendo negli istanti in cui vide le immagini dell'impatto degli aerei contro il World Trade Center. Anche voi che state ascoltando, ne sono certo, ricordate esattamente. Lo shock, le reazioni, i pensieri. Dai, non è così.
Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan.
Potete immaginare attonita quella parte dell'America scoprire che per la prima volta, stando alle parole della CNN, l'America è sotto attacco e che la Guardia Nazionale è stata messa in azione.
Chi ha chiamato la moglie o il marito, chi figlio, gli amici, chi ne ha parlato in ufficio con i colleghi, chi è tornato in fretta e furia a casa per saperne di più. Nella nostra vita, nella nostra routine, nelle nostre menti, sono piombate quelle immagini, esattamente come quell'aereo che si era infilato nella Torre Nord, seguite da una consapevolezza che col passare dei minuti assumeva una forma sempre più nitida. E cioè che, dopo quell'11 settembre 2001, niente sarebbe più stato uguale. E che quel giorno non ce lo saremmo mai dimenticato.
American 11, are you trying to call?
C'è una registrazione. Alle 8:46, Amy Sweeney, la seconda assistente del volo 11 dell'American Airlines, in rotta da Boston a Los Angeles, al telefono con il gestore del traffico aereo a terra dell'American Airlines, Michael Woodward, dice concitata: «Qualcosa non va, scendiamo velocemente, siamo sballottati da tutte le parti». Woodward le chiede di dare un'occhiata fuori dal finestrino per capire dove si trovano. E lei dice: «Vedo il mare, vedo edifici, stiamo volando bassi, stiamo volando molto, molto bassi. Oddio mio, siamo troppo bassi!» Alle 8:46:40, l'aereo impatta la torre nord del World Trade Center di New York con un'angolazione di 10,6 gradi. È un Boeing 767 e si schianta all'altezza del 96esimo piano della facciata settentrionale del grattacielo, squarciandolo con la sua massa di oltre 120 tonnellate, lanciata alla velocità di 715 km orari, 200 metri al secondo. La violenza dell'urto è tale da distruggere completamente l'aereo. I detriti trapassano l'edificio da parte a parte. Al momento nella torre sono presenti solo 8.900 persone rispetto alle circa 15.000 normalmente lì a quell'ora. Moltissimi sono in ritardo perché è il primo giorno di scuola e hanno accompagnato i figli. Altri sono andati a votare per le consultazioni per le primarie del Partito Democratico. Chi è arrivato invece regolarmente negli uffici dell'altra torre, la Sud, dopo lo schianto inizia a evacuare l'edificio, anche se ancora non sa esattamente cosa sia successo. Il servizio di sicurezza avvisa però attraverso gli altoparlanti che si è trattato di un incidente alla torre nord, che non interessa la Sud. Quindi non c'è ragione di abbandonarla e molti, rassicurati, tornano al loro posto. Le prime unità dei vigili del fuoco arrivano alle 8.50, nemmeno 3 minuti e mezzo dopo, avvisate dalla polizia locale, che sospetta prima una fuga di gas e poi una bomba. Si capirà circa 15 minuti dopo che si è trattato di un impatto con un aereo. Il comandante dei vigili del fuoco, Peter James Gansey Jr., dà ordine di evacuare il grattacielo colpito, ma le oltre 1.300 persone che si trovano al di sopra del punto dell'impatto restano bloccate. Le 3 scale e 50 vani ascensori sono andati distrutti. Nessuno ha idea che ci siano altri dirottamenti in corso. Dai principali centri di controllo americani si inviano generici messaggi radio verso i principali aerei nelle vicinanze di New York, informandoli di quanto successo. Uno dei voli, il 77, non risponde stranamente alla torre di controllo. È quello che punterà il Pentagono e probabilmente i piloti sono già stati uccisi dai dirottatori. Ma, pazzesco, questa è una vicenda ritmata da un mucchio di piccoli dettagli e minimi errori che cambiano la storia, quella con la S maiuscola. Ecco il primo. Gli operatori decidono di ignorare la cosa e non segnalare l'anomalia alle autorità, ipotizzando solo un guasto tecnico. Informeranno il vicepresidente esecutivo dell'American Airlines, Gerard Harpey, solo poco dopo le 9, quando un secondo aereo, il 175, impatterà la Torre Sud, svelando che l'attacco non è per nulla isolato. Qual è l'aggettivo appropriato? Tragico? Grottesco? Sconvolgente? Affascinante? Non so. È tragico, grottesco, sconvolgente, affascinante che la storia di milioni di persone, di sistemi di potere secolari, di interi continenti, possa svoltare in una direzione o in un'altra sulla base di un minuscolo, minuscolissimo particolare. Un lapsus, per esempio. Perché quella mattina dell'11 settembre di 20 anni fa, il destino del volo American Airlines 11 e della storia mondiale è stato nelle mani di una persona. Ma non è la prima persona a cui ci verrebbe di pensare. Betty Ong è una donna minuta, bel sorriso, garbata. Occhi a mandorla, grande professionalità. Anche lei, come le Torri Gemelle, è a proprio modo un'incarnazione del sogno americano. I genitori sono infatti scappati dalla Cina ai tempi della guerra in cerca di un futuro per sé e per i figli. Betty, l'ultima di 4, nasce così a San Francisco. Inizia a dare una mano nella drogheria di famiglia, Jackson Street, nella Chinatown della città, ma, giovanissima, si conquista un posto all'American Airlines. Fa la hostess. Quella mattina Betty è in ritardo sulla tabella di marcia. Il suo turno comincia alle 6.30 e l'orologio che la madre le ha regalato segna già le 6. Il reticolo autostradale di Boston ti può incastrare per ore. Betty Ong lo sa benissimo, ha fatto quel tratto un centinaio di volte. Sale sul taxi preoccupata. Ci vorrebbe un miracolo per arrivare in tempo. Un miracolo? O forse un machiavellico gioco del destino? Dove sta la differenza? L'autostrada è sorprendentemente semivuota. Che fortuna deve aver pensato lei arrivando in perfetto orario all'aeroporto Logan. Poi è il suo mestiere, controlla le forniture di rinfreschi, la pulizia dei sedili e si prepara a accogliere i primi passeggeri. 5 ragazzi cortesi, ben sbarbati, sono medio orientali, ma per lei cinese americana, cresciuta nel calderone etnico della California, figlia di clandestini naturalizzati, la diversità è la normalità. Welcome on board, recita il primo dei cinque che gli mostra il biglietto. Numero del posto, 8D. Nome, Mohamed Atta. Comunicazioni di rito all'interfono, dimostrazione delle procedure di sicurezza. L'aereo decolla alle 7.59 con 14 minuti di ritardo. Alle 8.20 Betty Ong si mette in contatto con Nadia Gonzalez, operatrice del centro di Cleveland. Descrive con apparente calma e lucidità una situazione invece pazzesca.
Okay, my name is Betty Ong.
Mi chiamo Betty Ong. Sono seduta nelle file in fondo all'aereo. Qualcuno è stato pugnalato in prima classe, ma non si vede niente e non si respira. Hanno spruzzato dello spray al peperoncino. Il capitano non risponde, non possiamo entrare nella cabina di pilotaggio. Su che volo sei? Chiede Nadia. Sono sul volo 12, risponde prontamente Betty. Immediatamente il volo 12 viene rintracciato e monitorato. Nessuno richiede ulteriori conferme, ritenendo affidabile l'informazione ricevuta dalla voce professionale della hostess. Ma in realtà Betty sta volando sul volo 11. Si potrà poi concludere che Betty era comprensibilmente agitatissima nonostante la sua capacità di mascherarlo. Maledetta professionalità. Dirà in seguito ben due volte che si trova sull'American Airlines 11, ma ormai le procedure di verifica sono state attivate per il volo sbagliato. Eccoli qua gli incredibili errori che, apparentemente insignificanti, hanno un ruolo fondamentale in questa storia. Ed eccola lì, la storia, quella con la S maiuscola, che svolta. Per inciso, l'errore sarà studiato a lungo nei mesi successivi per migliorare le procedure di verifica nelle comunicazioni con il personale di bordo in situazioni di emergenza. Si richiederà da lì in poi di fornire un elenco preciso di informazioni in rapida sequenza e con ripetizione e conferma successiva per verificare la lucidità delle persone coinvolte. La storia della hostess del volo 11 si trasformerà in sostanza in un insegnamento fondamentale per il futuro della sicurezza aerea in tutto il mondo. Il giorno successivo all'11 settembre, centinaia di cinesi si riuniranno in un piccolo parco della sua Chinatown per ricordare Betty. Sarà presente anche il sindaco Willie Brown. Una targa ancora oggi accoglie i visitatori all'ingresso di quel parco, come faceva lei al portello degli aerei, in ricordo del destino che le ha riservato un posto nella storia mondiale. Pure lui, il destino, con quel suo stile che sa essere così garbato, facendole semplicemente trovare un'autostrada vuota e mettendole sulla punta della lingua un banalissimo lapsus. A lei, così professionale, che di errori non ne faceva mai. E di errori, in questa vicenda, ce ne saranno tanti altri. «8.46» è un podcast di Paolo Colombo prodotto da Cora Media. È scritto da Paolo Colombo e Davide Antonelli ed è un progetto di storia e narrazione. Cura editoriale di Francesca Milano. Post produzione di Stefano Tumiati. Producer Matteo Perkins. Assistente alle ricerche Francesca Bruzzese. Fonico di studio Federico Slaviero.